No, meglio. Se pensavamo di avere soluzioni finali o ricette finali, non ne abbiamo. Ma tanti stimoli sì. E dopo ognuno di noi porterà a casa qualcosa. Quindi bello anche questo concerto a più voci, interventi di vario tipo, perché ognuno ha portato il proprio pacchetto, il proprio stimolo, e dopo sarà a noi mettere assieme il compito di mettere assieme tutte le voci, dalle scintille che dobbiamo creare creando relazioni, a un'umanità nuova si può costruire dall'accoglienza, dal dare casa, dal sentirsi più che familiari, bellissimo questo, no? Sentire le voci degli operatori che sentono la differenza, il senso della comunità, il senso della capacità di vedere, lo stare insieme e condividere i pasti. Ecco, sono tante cose che ci stimolano a ripensare, prima personalmente, poi anche strutturalmente, istituzionalmente, il senso del nostro essere carità. Adesso Davide Gandini, dell'equipe provinciale della provincia religiosa di San Luigi Orione, della nostra casa, ci aiuterà a trarre un po' le conclusioni della giornata e di tutto il nostro convegno. Potete anche restare, eh? Ah, se dovete andare non lo so, ma come preferite. E premetto già, anche lui non ci darà soluzioni. Forse ci aiuterà a volare alto e trovare, dall'alto si vede l'insieme. Se sei basso vedi solo il dettaglio, e che è utile magari, però dall'alto, soprattutto come l'Aquila, San Giovanni, no? Ecco, dall'alto hai lo sguardo d'insieme, forse è necessario continuamente scendere per vedere il dettaglio e innalzarsi per vedere l'elemento d'insieme. Adesso Davide ci aiuterà in questo.
Bene, grazie Francesco, buongiorno a tutti. E Don Luigi vi ha illuso dicendo che Francesco avrebbe fatto le conclusioni, e invece ci sono ancora io. Ma non temete, perché più che una relazione, prima del momento bello e buono del pranzo che aspettiamo, più che una relazione vorrei condividere un'esperienza personale. L'esperienza personale quasi degli appunti di viaggio. Con Andrea siamo pellegrini, quindi l'esperienza del pellegrinaggio non è mai solo un andare avanti nello spazio, nel tempo, è misteriosamente un viaggio in interiore anime. E l'esperienza della carità è un'esperienza interiore, quindi non vi dirò cose nuove, non è una captatio, letteralmente, non vi dirò niente di nuovo, ma è un condividere l'esperienza del viverla, no? Del viverla ogni giorno, tentativamente, pregando, chiedendo. Quindi condividerla con ognuno di noi, con ognuno di voi, di noi qui presenti adesso, perché c'è un rischio che magari per tanti, abbiamo seguito questi due giorni di convegno e si dice mamma che bello il Cottolengo friulano, che belle queste opere segno, no? che belle queste, come se nella piazza dove partivano le tre strade di Rodari la gente stesse lì e dicesse che bella questa gente che va, che viene, no? Cioè a guardare, essere lì a guardare. Ma la strada che non porta da nessuna parte, di cui ci ha parlato Don Ivan, è una strada che dobbiamo prendere noi, che solo tu puoi prendere. Non è una strada solo per le opere, solo per le organizzazioni, è una strada per ognuno di noi. Allora, anche adesso Francesco ha detto volare alto, nella prima parte della mattinata di ieri, perché c'è stata la prima parte e la seconda, nella prima parte si è detto si è volato alto, abbiamo ascoltato parole belle e vere, no? E poi con Roberto Franchini siamo atterrati entrando nelle sfide che ci attendono. A parte questa cosa che quando si sente parlare delle parole belle, volare alto, non è mai del tutto un complimento. A volte suona un pochino come dire tante belle parole, volare alto, no? Però stiamo attenti a questo gesto, ci ha messo in guardia Don Ivan, del pragmatismo, del terra-terra, no? Di ciò che poi conta, perché le parole belle e vere sono belle e sono vere, e sono il fuoco, sono la luce, sono il senso della nostra vita. Certo, devono diventare accadimento. Il verbo si è fatto carne. La parola si fa bellezza, si fa uomo, si fa carità. Allora, Roberto Franchini era partito dopo la prima parte delle parole belle e vere dicendo tutto bello e vero, bene, e dunque siamo entrati nelle sfide, le abbiamo appena sentite anche dagli amici nell'esperienza delle opere poco fa. E quindi, come in modo circolare, adesso di nuovo mi ritrovo a dire belle queste sfide, difficili, dure, da teste dure, no? Bene, e dunque? È un e dunque che non finisce mai in qualche modo. Perché abbiamo sentito nella giornata di ieri in particolare, ma anche adesso, questa necessità per organizzazioni, come le opere che abbiamo ascoltato, come questa di Sant'Ornella Longa, di riaprirsi, di rivalutare il non formale, di coinvolgere le famiglie, il territorio, di aggregare persone, di non affidarsi unicamente agli interlocutori cosiddetti istituzionali, di non piegarsi solamente davanti a loro, di aprirsi alla carità che fa un passo oltre rispetto alla giustizia. Questo è un impegno che ci vede impegnati da tempo. Non siamo istituti che erogano prestazioni sociosanitarie. Siamo case, luoghi di vita, di accoglienza, case che accolgono e si prendono cura. Allora, questa breve condivisione vorrebbe aprirsi proprio con questo bene, tutto bello. E dunque, chi è il soggetto di questo aprirsi alla carità che non si riduce a un copia e incolla dei requisiti di accreditamento, ma si fa profezia? Il soggetto sono sempre le persone. Le organizzazioni sono fatte dalle persone. Sono le persone che sceglieranno questo o quel modello organizzativo per perseguire questo o quello scopo. Il soggetto sono sempre le persone. Decisive sono sempre le persone. Nella storia è sempre accaduto e accadrà sempre che anche quando sono o saranno le organizzazioni, perciò esistono, ad agire, a operare, saranno dei Biasutti, degli Orione e tanti altri di cui non ricordiamo e non sapremo mai il nome se non in cielo, a farle nascere, oppure senza farle nascere a entrarci, a lavorarci, a dare la vita. E sono loro che si accorgono, a un certo punto vedono, intuiscono, si accorgono di qualcosa, ad accorgersi, a pensare, ad agire, a scegliere, ma occorre che ci sia un soggetto, che ci sia il soggetto, che ci sia la persona, perché tutto è sempre riparte da lì. Da cosa una persona vede quando guarda attorno a sé? Cosa vedi quando guardi? Da cosa una persona vede quando pensa e guarda attorno a sé? Quello che i nostri occhi hanno visto, quello che le nostre orecchie hanno ascoltato, quello che le nostre mani hanno toccato, tutto parte da un bene che non ci siamo inventati noi, che abbiamo visto, abbiamo ascoltato, abbiamo toccato. Da cosa una persona vede quando guarda attorno a sé? Da cosa sente, da cosa pensa vedendo quello che vede? Perché mica se in due o tre guardiamo qualcosa, noi vediamo unanimemente la stessa cosa. Un poeta e un falegname, se entrano insieme in un bosco, non vedono la stessa cosa. Don Orione aveva chiara questa questione, che decisive sono le persone. Quella sua frase scritta sull'urna che custodisce il suo corpo santo nel santuario di Tortona. Dacci, Maria, un cuore grande e magnanimo, che arrivi a tutti i dolori e a tutte le lacrime. Fa che tutta la nostra vita sia sacra a dare Cristo al popolo e il popolo alla Chiesa di Cristo. In questa preghiera di Don Orione alla Madonna notiamo che chiede alla Madre la condizio sine qua non per vivere la carità. La carità è arrivare a tutti i dolori e a tutte le lacrime. E qual è questa condizione necessaria? Un cuore grande e magnanimo. Daccelo, Maria, dacci un cuore grande e magnanimo, perché se non ce lo tieni tu, Madre nostra del Signore, dal Signore, questo cuore grande e magnanimo, noi non andremo da nessuna parte. Senza di me non potete fare nulla, dice Gesù ai suoi nel Vangelo di Giovanni. Quindi per Don Orione la sorgente della carità è un cuore toccato da Gesù, dalla grazia, perciò diventa grande e magnanimo. Nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, i giudei domandano a Gesù quali sono le opere da compiere per fare il volere di Dio. E come se ci fosse un momento, sapete, oh, perché stanno chiedendo al Signore quali sono le opere che dobbiamo fare. E Gesù sta per rispondere, ora dirà esattamente quali sono le opere. Ma Gesù risponde con una risposta che forse provoca un grande oh, perché non gli dice, ricordate, no? Li invita a un cambio di prospettiva. Gli dissero, che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Altrove Gesù è ancora più tranciante, dicevamo prima, senza di me non potete fare nulla, non dice poco o niente, dice proprio nulla. Se è parola di Dio, non possiamo dire, vabbè, la frase va interpretata, interpretatela come volete, ma il significato non può essere ambiguo. La carità che viviamo è un dono che abbiamo ricevuto, è un mistero e Gesù è la sorgente, come se il fiume si vantasse di tutta l'acqua che ha. Ma non è lui, da dove viene l'acqua? E fuori da questo mistero il mondo, la vita, sono una giungla. Mors tua vita mea. Thérèse l'ha richiamato bene in tanti passaggi, Don Ivan. Tante volte ho sentito dire, ma questo proprio fin da ragazzo, che un problema decisivo dei cristiani è la coerenza, l'essere coerenti. Quindi un problema decisivo è la mancanza di coerenza. Laddove la carità, in questo modo, sarebbe una questione di coerenza con la fede che si proclama. Ma è riduttivo. È riduttivo pensare che la carità sia il necessario supporto da esibire per mostrare la nostra coerenza con il Vangelo, per renderci credibili. La carità non è solo un'azione umana che ci rende credibili, coerenti con la fede che professiamo, che ci rende non ipocriti, che ci rende all'altezza delle belle parole che diciamo. Non è questione solo di agire, un fare, un organizzare per essere coerenti con l'annuncio. La carità è l'annuncio. Questa è stata la scintilla in Don Orione. Non tanto quindi l'annuncio e poi subito dopo la carità per essere coerenti con l'annuncio. La carità è l'annuncio. Don Luigi ha ricordato poco fa, attenzione allo specializzarsi, no? In una realtà ecclesiale, il catechismo, chi fa questo, poi c'è la carità, chi... non è una specializzazione. In una lettera a Don Adaglio, Don Orione scrive, bisogna che a ogni nostro passo si crei un'opera di fraternità, di umanità purissima, degna dei figli della Chiesa, nata e scaturita dal cuore di Gesù, la sorgente. E tutti ci crederanno. La carità apre gli occhi alla fede. Gesù è venuto nella carità, non con l'eloquenza, non con la forza, non con la potenza, non con il genio, ma con il cuore, con carità. Nella Dei Verbum è scritto proprio all'inizio che Gesù ha salvato il mondo gestis verbisque, con l'annuncio e la carità, con parole e gesti intimamente connessi. Le parole di Gesù, immaginatevi, tanti ascoltandolo sulle rive del mare di Galilea venivano attratti dalle sue parole, parole che dicevano il mondo come sarebbe dovuto essere, come lui era venuto a ricreare, sanando la ferita della separazione da Dio. Parole che accendevano il cuore, che commuovevano, che sollevavano una potente, libera adesione della libertà e della volontà, per cui la gente diceva è vero, è così che voglio vivere. Ma Gesù non ha salvato il mondo solo con le parole, solo predicando, no? La parola diventa fatto, diventa accadimento. Lo ha salvato e lo salva oggi unendo alle parole i gesti, parole e gesti intimamente connessi. La sua carità, le sue opere di carità, che è un'espressione che non va bene perché lui è la carità fatta carne, i gesti, sanare, guarire, sfamare, dissetare, visitare, ascoltare, perdonare, davvero non era come gli altri messia che ogni tanto comparivano, no? Quando Giovanni il Battista, vi ricordate, gli manda a dire, ma sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro? Lui risponde: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. E ricordando e raccontando, dite a Giovanni Battista i gesti che compie e le parole con cui li accompagna, che risponde: sì, sono io colui che aspettate, sono io colui che deve venire. Ma i gesti e le parole erano espressione di qualcosa che li generava, e l'amore per gli uomini. Far vedere i ciechi, camminare gli storpi, non erano prestazioni, erano espressione di un amore che arrivava a chi incontrava il suo sguardo. Lo sguardo di Gesù, che cosa doveva mai essere? Sentirsi visti nel profondo di te, meglio di quanto tu stesso potessi vedere. C'è una pagina a cui noi orionini siamo affezionati, è il viaggio in treno del ragazzino Ignazio Silone con Don Orione in treno, mentre lo accompagna a Sanremo, no? Quando gli dice: poi io vorrei che questo viaggio non finisse mai. Dice: era come se lui vedesse in me più chiaramente di come io potevo vedere. Questo sentirsi visto in quel modo e amato, sentirsi amato, sentirsi visti e riconosciuti, ma è un'esperienza che facciamo anche noi umanamente, quotidianamente, ti rigenera, ti rigenera. È proprio un'esperienza umana, profonda. Sentirsi amato in quello sguardo, con la certezza di essere amato. Nell'episodio del giovane ricco è proprio esplicitato, no? Gesù fissatolo lo amò, ma dice di come Gesù guardava tutti. Con la povertà di non meritartelo, con quell'inizio di sgomento, di sentirsi amato così, non lo meriti, non te lo meriti, di essere amato così, eppure senti proprio che sei amato così, non perché te lo meriti, ma perché sei tu. Don Orione chiede alla Madonna un cuore grande e magnanimo, perché la carità che ne scaturirà non sia quella del filantropo, ma sia espressione proprio dell'amore di Dio. Ma sia così, se abbiamo fatto esperienza nella nostra vita che è Lui la sorgente, che senza Lui non possiamo far niente, che l'acqua che ci disseta e che disseta e dona la vita, la carità, non è un nostro dominio, che non ne siamo padroni, è un dono di sorgente che riceviamo da Lui. Una vigilanza che è sempre bene avere è quella sul rischio della irrilevanza ultima di Gesù. Un'irrilevanza ultima nella nostra vita, in quello che facciamo, pensiamo, organizziamo, progettiamo. Perché l'irrilevanza, il rischio dell'irrilevanza della persona di Gesù è lo stesso dell'azione, dell'irrilevanza dell'azione in noi dello Spirito donato alla Chiesa, a tutti noi, dalla sua risurrezione. La carità viene da una sorgente non nostra, viene da Dio, dalla sua grazia, dal suo Spirito. Non è una cosa che possediamo noi, è Lui la sorgente. Lui la dona e donandola ci ricrea. Rende possibile per ognuno di noi la promessa fatta una notte lontana a Nicodemo. Tu puoi rinascere dall'alto, devi rinascere dall'alto, dallo Spirito. Il mistero della carità è il mistero della seconda nascita di cui Gesù parla a Nicodemo, proprio una vera e propria ricreazione. La carità nel prendersi cura di tutti, non c'è scritto fratelli alcuni, c'è scritto proprio fratelli tutti, compie anche un altissimo compito, essere collaboratrice della provvidenza. In che senso? Non solo nel senso che attraverso un atto di carità, un'attenzione, un gesto, una concretezza, offro le mie mani alla cura che Dio ha dei suoi figli, ma anche in un senso più ampio. Vedete, noi crediamo che nel mondo, negli esseri umani che ci sono al mondo, non ci siano eccedenze, dove per eccedenze intendiamo qualcuno che, vabbè, che ci sia o non ci sia, non cambia nulla. Chi va a dormire all'asilo notturno a Udine, dai, che c'è o non c'è, cosa cambia del mondo, cosa cambia della vita, no? Noi crediamo che questo è il senso profondo della provvidenza, che nessuno è a caso, che se Dio ti ha voluto misteriosamente, Lui sa perché. Allora, non ci sono eccidenze, non ci sono gli inutili. Ogni uomo è al mondo sempre, mai per caso, ma perché Dio lo ha voluto. Quali che siano le circostanze, del suo essere stato concepito, della sua vita. Nel momento quindi in cui noi viviamo la carità verso chiunque, occhio, che noi non lo sappiamo quel chiunque che compito abbia nel mondo e nella storia. Non lo sappiamo. Chi sia chiamato a diventare quella persona che dorme nell'asilo notturno, quella persona, uno dei 40 che si sono fermati su 42, noi non lo sappiamo. Chi sia chiamato a diventare, attenzione, a diventare non nel senso mondano, cioè diventare nel senso di diventare un notaio, un calciatore, un primario, un presidente di qualcosa, no, diventare chi sei, diventare se stesso, la persona che è chiamata a diventare ad essere. Per questo la vita è così, cioè non siamo arance, l'arancio fa le arance, un arancio fa le arance, noi umani non siamo come le arance, lo dobbiamo diventare ciò che siamo. L'arancia non può diventare qualcosa di diverso da ciò che l'arancio le fa, un'arancia non può disarancizzarsi, e noi umani sì, dobbiamo diventare chi siamo, è la vocazione, no? Allora, nel prenderci cura, quindi, andiamo verso la conclusione, prendersi cura è vivere la carità, noi collaboriamo con la provvidenza stessa di Dio nella realizzazione della sua volontà. Nel prenderci cura non soltanto dei miei, della mia famiglia, basta, i miei, la mia famiglia, no? Tante volte sentiamo... È anche bello, no? La tal persona ha amato tanto la sua famiglia, bene, perché non è scontato, niente è scontato, ma la mia famiglia è proprio è l'umanità intera, no? Bene, la mia famiglia, perché questo resta un punto di vista anche molto temporale e concreto, il primo compito, no? Ma di chiunque, anche di chi non conosco, di chi diciamo, non so nemmeno chi sia. E a volte questa frase viene detta come deterrente di fronte a qualcuno che con uno slancio propone, fa, facciamo, vediamo, no? Come deterrente davanti a uno slancio di cura. E cosa diciamo? Ma chi te lo fa fare? Ma dai, ma non sai nemmeno chi è. Avete presente il modo? Ma non sai nemmeno chi sia. Il cuore grande e magnanimo che Don Orione chiede alla Madonna, se lo chiede è perché non pensa di averlo già, è un cuore che non è anestetizzato. È un cuore capace di sentirlo l'altro, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, di sentirlo l'altro, di compatire, soffrire con lui, sentire dentro di te il suo dolore, il suo bisogno, perché non venga ridotto ad astrazione, a una concettualizzazione del pensiero sulla carità. Scusate, l'esempio di prima sulla provvidenza, me lo stavo perdendo, torno indietro un passo, il mistero di come ognuno, gli inutili, vi ricordate quel passaggio lì? Ieri Don Teston ci ha raccontato che a Villa Maria, mentre c'erano ospitati dei carcerati, a un certo punto è un momento dove c'è da mangiare, non manca, e lì a Villa Maria uno dei carcerati dice: qui avanza della roba, c'è quell'orfanello, c'è un ragazzino, no? Facciamolo venire anche lui. E diceva che lì è la scintilla da cui sarebbe nato il Bearzi, giusto Francesco? È la scintilla da cui sarebbe nato il Bearzi, da un carcerato che viene un'idea. Cosa vedi quando guardi? Niente è piccolo. A volte usiamo come modo di dire... davanti a certe persone che problematizzano tutto, non fare le cose più grandi di quelle che sono, no? Occhio che il grande rischio è non farle più piccole di quelle che sono, no? Niente è piccolo, niente è irrilevante, per cui da un carcerato l'orfanello viene e la prima scintilla di quello che è oggi il Bearzi. Torniamo, allora dicevamo di questo rischio dell'anestesia, no? Del cuore anestetizzato. Per cui la carità diventa una concettualizzazione. Gesù stesso ci ha dato un antidoto, lo conosciamo bene, a questa concettualizzazione della carità, è quella che viene chiamata la regola aurea, nella sua semplicità, chiarezza, un antidoto potente. Guarda, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Ma se il dolore dell'altro, il bisogno dell'altro, non lo senti dentro di te, se non ti immedesimi proprio con lui, al punto di soffrire, faticare, sperare con lui, il rapporto con l'altro viene concettualizzato, diventa una specie di deve essere mio fratello, devo fare come se fosse mio fratello. No, guarda che lo è già tuo fratello, non è che lo deve essere, lo è già tuo fratello, non è che deve esserlo, è questione di riconoscere che lo è e quindi non solo di pensarla questa cosa, ma di sentirla nella tua carne. Perché a forza di non sentirlo e di pensarla solo questa cosa, a forza di non sentirlo dentro di te l'altro, rischia di iniziare prima o poi un'anestesia affettiva che poi diventa esistenziale. E Don Orione li sentiva proprio gli altri, li sentiva proprio come fratelli, come figli. Il 4 gennaio parte da Tortona del 1909, perché ha sentito pochi giorni prima del terremoto di Reggio e Messina. Ma dove va? Dove va? Li sente, non sono, pensa agli orfani, pensa alle centinaia e centinaia di bambini orfani di cui poi si occuperà. Sono mille gli episodi in cui lui agisce proprio come se non fossero gli altri. Mi sto spiegando, cioè gli altri, questa è una questione decisiva per noi, se sono gli altri o se sono fratelli, ma è una cosa che devi proprio sentire dentro di te, nella tua carne proprio, nel tuo vissuto. Allora, concludo davvero, due testi che amo particolarmente, che vi propongo. Uno è una poesia brevissima di Franco Battiato, che dice con voce laica quello che mi sembra abbiamo cercato di dire in questi due giorni. Dice: quando incontri qualcuno, ricorda che è un incontro sacro. Come lo vedi, ti vedi. Come lo tratti, ti tratti. Come lo pensi, ti pensi. Attraverso di lui o ti perderai o ti ritroverai. E poi l'ultimo pezzo, proprio poche righe, è una lettera che Tolkien, lo scrittore del Signore degli Anelli, scrive negli anni 40 a suo figlio Christopher, che era impegnato, era pilota della RAF in guerra. E ieri abbiamo ricordato 28 dicembre 1944. Voi pensate, no? La scintilla, Melania Bearzi che va a fare l'atto del notaio con Monsignor Biasutti, la prima scintilla, la prima... Chi lo sa? Ma al mondo, chi lo sa che cosa sta succedendo? Guardate che è così sempre che funziona. Chi lo sa? Chi è sta qui, sto Biasutti, che cosa? Chi lo sa che ciò che sta per nascere, ciò che sta per succedere? Introduzione e termino davvero con le parole di Tolkien, di quello che gli scrive nella lettera. Caro Christopher, ciò che veramente è importante è sempre nascosto ai contemporanei. I semi di ciò che deve essere germogliano tranquillamente nel buio, in qualche angolo dimenticato, mentre tutti guardano Stalin o Hitler. Tutto ciò che, ma nessun uomo può sapere ciò che realmente sta accadendo sub specie aeternitatis. Tutto ciò che sappiamo, e in gran parte per esperienza diretta, è che il male lavora con grande potenza e continuo successo, ma sempre invano, perché semplicemente prepara sempre e solo il terreno per il germogliare di un bene inaspettato. Così è nelle vicende del mondo, così è nella nostra vita. Grazie.
Ecco, ringraziamo anche Davide e speriamo che questo convegno sia stato un po' una manciata di semi per in un terreno che siamo noi, che qualcosa germogli pian piano. Chissà cosa è successo oggi, non lo sappiamo. Può essere che uno dice non è successo niente, può essere che da qui qualcosa nasce e sboccerà chissà quando, ma anzi siamo convinti che ci sia questo. Ecco, ci salutiamo così, però ci salutiamo con un saluto un po' più leggero, quasi un arrivederci che vogliamo dare con le voci del piccolo Cotolengo. Viene Monica, che è la nostra responsabile delle pubbliche relazioni, e che ci dirà due parole di saluto, e anche è previsto un video, no? Che di saluto dei nostri signori, anche del piccolo Cotolengo. Ci aiuti, che non vorrei far danni.
Sì. Buongiorno a tutti. Noi abbiamo pensato, in questo periodo in cui abbiamo programmato insieme a tutte le persone che avete visto in questi due giorni qui al convegno, di cercare di chiudere un po', di iniziare in realtà a dare un po' di concretezza, no? A questa grande parola che è la carità. E abbiamo immaginato tre proposte che avete dentro nelle cartelline, chi di voi le ha prese, da poter provare ad aprire ulteriormente nel nostro piccolo, la nostra realtà, e far arrivare persone all'interno di quello che è l'esperienza del piccolo Cotolengo. Le proposte sono tre, si diversificano l'una dall'altra, io ve le accenno solo brevemente e poi vi invito, a chi di voi fosse interessato, a prendere contatti con noi, che così possiamo entrare un po' più nel dettaglio. La prima esperienza è la Discovery, gioca incontra, è una giornata ludica pensata soprattutto per i ragazzi della scuola media e della inferiore, scuola media superiore. Abbiamo cercato di circoscrivere un po' il target, ed è una proposta rivolta che si aprirà in particolar modo nei periodi estivi, quindi luglio e agosto. Non è un'esperienza didattica quella che proponiamo, è una giornata in cui le persone, i ragazzi che vengono, che iniziano quindi ad aprirsi un po' alle esperienze, a maturare quello che sono le life skill, tra cui quella sulla quale puntiamo, che è l'empatia, no? L'aprirsi all'altro, è un'esperienza dove le persone i ragazzi in prima persona si dedicano a quello che è lo stare e lo stare insieme all'altro, no? Ed è un cammino che si apre verso anche una dimensione un po' più personale di conoscenza di se stesso. Tutte le proposte vedono sempre come protagonisti i nostri signori, i disabili. Alcuni già sono qui dentro, li avete visti all'opera anche in quelle che sono l'attività del bar, del caffè, della ristorazione. L'altra attività invece è un po' più strutturata, è una proposta che va dai 3 ai 5 giorni per i gruppi organizzati di scout, che hanno piacere di venire qui e fare la loro esperienza all'interno sempre del piccolo Cotolengo. E poi una terza proposta che ci piace molto, ci piacciono molto tutte e tre, a dire la verità, il Day by Day, che è la speciale quotidianità, dove si immagina di dare una proposta alle persone, giovani adulti, che sono in un momento, in una fase di ripartenza o di rivalutazione del proprio percorso di vita. Noi speriamo che le nostre proposte siano interessanti, che ci diano modo di far conoscere queste splendide persone che erroneamente forse si etichettano con la parola disabilità, in realtà c'è tanta di quell'abilità dentro di loro che va scoperta, e quindi è bello poterli incontrare. Chiudiamo il tutto con un video realizzato dai colleghi, che speriamo insomma dia un po' un assaggio di quello che è il piccolo Cotolengo. Qui vedrete proprio i nostri signori.
Tu sai chi è Don Orione?
Don Orione è nato a Pontecurone, provincia di Alessandria, nel 1872. Nato e vissuto nella povertà, a contatto di tante ingiustizie sociali, sentì la sua missione era quella di portare la carità di Cristo, soprattutto agli ultimi, a chiunque avesse un dolore. Per farlo cominciò a interessarsi dei bambini e dei ragazzi poveri, e nel 1893 aprì un collegio per essi a Tortona, quando era ancora seminarista, poco più di 20 anni. Fu quello l'inizio di un lungo cammino che portò a raccogliere attorno a sé sacerdoti, suore, missionari, laici e dare così origine alla piccola opera della Divina Provvidenza, una grande famiglia di collaboratori che aiutano a realizzare il suo geniale progetto. Don Orione è tutto questo, ma è anche un prete come me.
Generoso come me.
Innovativo come me.
Sensibile come me.
Instancabile come noi.
Tenace come me.
Al servizio degli altri. Come noi.
Un uomo come me.
E noi chi siamo?
Anide.
Evi.
Carla.
Andrea.
No.
Siamo persone creative.
Originali.
Fedeli.
Eccentriche.
Storie. Belle.
Coraggiose.
Siamo tanti. Siamo gli abitanti del piccolo Cotolengo Friulano.
Il piccolo Cotolengo Friulano nasce a metà degli anni 40, subito dopo la guerra, grazie all'impegno e al lavoro di Monsignor Guglielmo Biasutti, che qui voleva creare una cittadella della carità. E anche grazie alla donatrice della struttura e del parco, che è Melania Bearti. Inizialmente la nostra casa accolse bambini e ragazze bisognose di assistenza e per un periodo fu l'asilo del paese. Adesso la struttura accoglie 120 persone adulte con disabilità, soprattutto cognitiva.
Questa è la nostra casa. Vuoi venire a scoprirla con me?
Spontanei, gioiosi,
diversi,
generosi.
Don Orione era convinto che si potesse salvare il mondo con amore, convinzione che oggi, più che mai, anima azione delle piccole suore missionarie della carità e figli della Divina Provvidenza, certi che solo la carità salverà il mondo.
Oggi ti vuoi fare una cosa nuova? Ti aspettiamo qui, al piccolo Cotolengo Friulano, per fare un'esperienza unica.